Ah sì, beh, prendiamo spunto proprio da questo. Io non voglio le slide, proprio mi ripugnano da un po' di anni, perché se voi avete presente i relatori che usano le slide, impongono, costringono alla situazione comunicativa, enunciativa, una grammatica che non sempre va bene per quello che i relatori stanno raccontando, ovvero per garantire attenzione e comprensione del testo. Perché proiettare slide con un videoproiettore sulla lavagna disloca l'attenzione e vi costringe noi, come fruitori del testo, a seguire quello che scrive, quello che legge, ascoltare quello che dice. Molto spesso i relatori cosa fanno? Avete presente la grammatica orribile dei PowerPoint mal fatti, quelli pieni di testo? È il relatore che legge esattamente quello che c'è scritto. Questa qua, oppure al contrario, relatori come Steve Jobs, per dire, che non scrivono niente se non quella parola suggestiva, con delle immagini, quindi in quel senso lì al contrario, non mi servirebbe a niente lasciarvi un PowerPoint suggestivo se dietro non sono le parole mie che interpretano quel testo più poetico e sognatore che informativo. Questo è per far capire una cosa ben precisa, cioè che noi abbiamo delle necessità comunicative, è un processo di comunicazione, quella di una relazione in presenza, in real time, tra parte di una relazione frontale a una cosa, che si costruisce, è fondato su grammatiche. In questo modo mi collego a quello di cui voglio raccontare. Io sono un semiotico, ahimè. Non dico semiologo perché c'è sotto tutta quanta una questione fondamentale, cioè uso particolari discipline per l'interpretazione, per l'ermeneutica dei testi, e non sto chiaramente parlando solo di testi testuali, verbali, ma qualunque cosa in quell'atteggiamento colonialista, imperialista che ha la semiotica, tutto può soggiacere ad un'interpretazione di tipo semiotico, che si tratti di pubblicità, arti figurative, architettura, urbanistica, mappe, la materia con cui è fatta quella lavagna, lo stile di quel graffito secondo una corrente, quindi la stilistica, la morfologia, fondamentalmente grammatica. Se voi vi ricordate alle superiori o alle medie, quando se ve l'hanno fatta, la grammatica è sempre quella, da 800 anni, una morfologia, una sintassi e una semantica. Quello che mi serve, se no sì che divento uno che la fa fuori dal vaso come semiotico, è di sicuro questo: io ho bisogno di un testo da oggettivare come argomento di cui poter sopra individuare elementi significativi, ed è già un'operazione di interpretazione, leggere capendo che cosa sto vedendo, perché prima di sapere cosa vedo c'è il semplice vedere, ma non è ancora un guardare, un osservare, un guatare, quattro verbi che in italiano rappresentano modalità con cui lo sguardo si accosta all'oggetto. Nel momento in cui ho un testo e individuo nel testo elementi significativi, io ho già compiuto una operazione cognitiva complessa, che è frutto dei criteri culturali, dentro cui io, storici, dentro cui sono cresciuto. Allora, il fluire del discorso di una persona araba non è possibile per me, a meno che non sia stato educato alla lingua araba, nemmeno comprendere dove finiscono e cominciano le parole, perché non ho in me la grammatica prima ancora della semantica. La grammatica per comprendere dove quel flusso sonoro, che è un suono, è pertinentizzabile secondo unità semantiche distinte a cui poter poi applicare significati e comprendere il coso. Quindi a me interessa molto questa cosa qua, ragionare prima del sapere che cosa stiamo guardando, perché lì avvengono selezioni, organizzazioni del senso, ad esempio sul piano affettivo, che condizionano l'intera nostra interpretazione del fenomeno e dell'oggetto. Un ragionamento affettivo è un classico, è questo: se voi intervistate due persone che sono uscite da un cinema, hanno visto un film, vi raccontano due film diversi. Questa cosa qua ad esempio la trovate in psicologia giuridica, testimonianze per i processi, robe simili. La gente non si ricorda quello che ha visto, si ricorda le parole con cui ricorda quello che ha visto. Noi non abbiamo a che fare col mondo, abbiamo a che fare con le parole con cui nominiamo il mondo. Posizioni classiche di filosofia del linguaggio, di semiotica, di psicologia cognitivista in particolare. Tenete ben presente questa cosa che ci torna utile poi per il ragionamento. Se un ragazzo è appena stato ammollato dall'amorosa e va a vedere un film di Walt Disney, sarà un film triste. Se un ragazzo si è appena messo con una tipa e va a vedere lo stesso film, sarà un film contentissimo. Chiaramente l'oggetto non c'entra nulla, c'entra lo sguardo con cui quella persona ha organizzato il suo vedere. Siccome il clima affettivo di una situazione è la cornice più ampia che per organizzare il senso stesso di quella situazione, porre attenzione agli aspetti affettivi, patemici, si direbbe in gergo, di quella situazione comunicativa è fondamentale in qualunque testo. Chiuso. Tenete presente che vorrei fare in modo che questa sia meno possibile una lezione frontale, quindi sentitevi con rispetto ed educazione liberi di interrompermi quando voglio per una domanda pertinente. Quindi mi serve un testo a quel punto. Chiaramente il territorio può essere un testo. Devo individuare elementi significativi. Io sono cresciuto in Friuli, il concetto di territorio che guida la mia interpretazione non è l'idea del territorio che ha un siciliano, e già ci assomigliamo. Di sicuro non è l'idea di un territorio che ha uno dell'Alaska. Più aumenta la distanza nel tempo, nello spazio, più aumentano le distanze dei codici interpretativi. Ma ho un testo, un territorio, però devo saperlo leggere prima di poterlo progettare. È poco da fare. Se no è vergognoso delle persone che in questo momento e ne conosco, vanno che provano a progettare territorio, interventi, ma non ricostruisco, disegno la segnaletica, costruisco parcheggi che dureranno 40 anni, senza aver ben capito qual è il tessuto sociale, materico, dei flussi del traffico, delle persone, delle ciclabili, tutto quanto quello che volete, senza aver letto questi scrivono, che è vergognoso. Vuole elementare, prima imparate a leggere, poi avviene quella cosa che si chiama alfabetizzazione secondaria, con cui in terza elementare ci insegnano la grammatica. Ma perché devono insegnarci la grammatica se quando andiamo in prima elementare sappiamo già parlare? Perché è un'alfabetizzazione secondaria. Vi insegno, come maestro delle elementari, a dare il nome alle parti del discorso. Auspicabilmente voi guadagnerete, come bambini di terza elementare, potenza e raffinatezza nel poter manovrare, gestire, inventare, costruire quello che già sapete, cioè parlare. Quindi natura, metacognizione e cose simili. Vi occorre una grammatica o un territorio, morfologia, sintassi e semantica. Elementi significativi. Pensate di guardare quella cosa meravigliosa che era un lungo sogno, lungamente sognato dall'umanità, cioè avere le mappe satellitari. Voi ce le avete per le mani, avendo 20 anni o giù di lì, da un 4-5 anni. Non dico che voi siate nativi digitali rispetto alle mappe satellitari di Google, ma non è che ci manca tanto. Tutti gli anni 90 era un gran sogno, era una fatica terribile procurarsi le foto aeree, erano depositi segreti, tra virgolette, privati, archivi commerciali, tutela, privacy, un sacco di soldi, chiamare gli aerei per farsi le foto e robe simili. Ora voi guardate quel territorio sulle mappe di Google, quello lì è un testo che voi leggete. Ci sono elementi che conosciamo, cioè ad esempio le righe dei campi, l'orientamento secondo il decumano romano di 12 gradi, 23 gradi, quanto è, verso nord-ovest, di tutta quanta la pianura padana ad esempio, avete presente? Tutti i campi sono orientati da Torino a Trieste, sto parlando, rintracciabili tuttora nelle tracce fossili che sono leggibili sulle mappe di Google. Voi guardate i campi, guardate i fossati dei campi, come sono organizzati, guardate la tecnologia base di quelle modificazioni che l'uomo nei secoli ha introdotto per modificare l'ambiente. Tecnologia è una parola chiave, ne torniamo sopra. Guardate i fiumi, come sono stati deviati, come sono stati girati, la costruzione di città in quel posto e non in quell'altro. Cioè, secondo me, 4.000 anni fa arrivavano i Celti da queste parti qui, 1500 avanti Cristo fino all'800 circa, ed erano ancora gente che sapeva dove fare le città. E quello che oggi si chiamerebbe leggere segnali deboli, arrivava il vecchio saggio della tribù, mi immagino io come al solito, e diceva qua no perché il fiume esonda, qui no perché la foresta è vicina, qua sì perché c'è vicino il sale, le rocce che mi danno il sale, qui no perché passa il vento, e fondava la città mica in un posto arbitrario. Se un cane entra in questa stanza, non è che si va a sdraiare in un posto qualunque. Lui è capace perfettamente di leggere le correnti d'aria, gli spostamenti, le differenze di temperatura, e il cane si accoccola nel posto più comodo. Ma questo non vuol dire che lui non sia capace di leggere, possiede grammatiche che noi non possediamo. Questo è fondamentale, per questo dico che mi interessa ragionare dell'attribuzione di significato prima della coscienza, quello che certi filosofi chiamavano precategoriale, prima dell'attribuzione perlomeno della semantica. Allora guardo la mappa satellitare, vedo quelle case lì, quelle linee, quelle strade, quegli orientamenti, guardo, cammino per il territorio, vedo un muretto a secco. C'è gente a questo mondo che è capace di distinguere i muretti a secco da una fotografia e vi dice questo qua è un muretto a secco della Sardegna, questo qua è dell'Istria. Questo qua è siciliano, questo qua è israeliano, dal tipo di pietra, dal tipo di grandezza della pietra, granulometria con cui è stato costruito, dal tipo di malto a secco come messo, da come vengono inclinati, sono capacità grammaticali di un saper leggere che possiamo sempre noi riattivare, ma che non bisogna dare per scontati, perché spesso passano in automatico e creano danni, perché l'automatismo, l'abitudine è un'ottima forma di conoscenza, perché è economica. Vi impedisce, sapete, se noi dovessimo pensare ogni volta ogni cosa che facciamo, avremmo la RAM piena del cervello, non riusciremo a fare niente. Molte cose passano in automatico, diventano abitudini e in tal modo, in modo molto economico, posso avere delle routine di comportamento che mi guidano al fare, prendere la penna, mangiare. Voi pensate a lavarvi i denti o a lavarvi le mani. Quando ci laviamo le mani, noi laviamo sempre le mani nello stesso modo. Fondamentalmente, secondo me, ognuno di noi ha le mani più sporche in un posto, più pulite in un altro. Se voi guardate i telefilm americani quando fanno i chirurghi, quelli che poi vanno in giro così con i guanti, loro si lavano le mani per 5 minuti perché devono lavarsi le mani come se non avessero mai visto le loro mani. Questo è fondamentale perché devono fare lo sgambetto all'abitudine. Non pensare di con gli stessi facciamo sempre gli stessi movimenti, no? Se loro lo facessero avrebbero le mani più o meno sporche. Quindi devono lavarsi le mani senza cadere nell'abitudine di lavarsi le mani, ma metterci l'attenzione attiva, non lasciare in automatico questo comportamento. Leggo il territorio, non lascio in automatico l'interpretazione di ciò che vedo, perché sarei guidato, automatizzato, abitudinario nel mio rilevare elementi significativi secondo la mia storia culturale. Mentre ci possono essere fenomeni nuovi, scusate il raffreddore tra l'altro, fenomeni nuovi come ad esempio la rete digitale, che è una delle reti tecnologiche che si aggiungono in questo momento al territorio, che modificano il territorio, il modo di abitarlo, come le persone si muovono, i flussi di persone, merci, cose, informazioni sul territorio sono modificate, in questo ultimo caso qua da 15 anni, per l'introduzione di nuove reti tecnologiche che ne modificano e il modo come lo vivo, come lo abito, il senso, sia lo modificano fisicamente. Perché se voi guardate quelli che sono i grandi segnali della cultura industriale, ottocentesca e novecentesca, quali sono sul territorio? Tralicci, ciminiere, il macro, il magno, il più grande, la cultura industriale classica, non ce ne sono più. Camminate nei campi, non ci sono più queste cose qua, tralicci chiaramente, energia, sì. Quali sono i nuovi segnali di una cultura post-industriale in cui stiamo vivendo? Le antenne dei cellulari, è quello che è cambiato, che non è che devo trasportare energia o materia, trasporto il terzo elemento della triade tecnologica, che è l'informazione, materia, energia, informazione. Da 40.000 anni l'uomo fa questo, L'uomo non è uomo se non è tecnologico. Homo è homo technologicus, technologicus. Punto e basta. È una scimmia aggiunta. È una scimmia con delle protesi in mano. Le protesi sviluppano il pensiero. Questo è un pensiero sia di comunicazione, come McLuhan, se volete, sia di pensiero concreto da filosofi classici. Questo mi porta a concepire l'uomo come una persona, un oggetto, un niente, un ente, che attua un pensiero progettuale, tutto quanto alla meraviglioso etimo di progettare dinanzi a sé, attraverso una cultura tecnologica. La cultura tecnologica è esattamente una delle grammatiche che io, e non soltanto io ovviamente, riteniamo imprescindibili per la comprensione del territorio. Perché il territorio in cui noi viviamo è tutto tecnologia. Non vi è nulla intorno a voi in questo momento che sia naturale. Quel legno lì non è naturale, la materia non è naturale, non c'è nulla di naturale da qui alla Lapponia, secondo me. Gli alberi che voi vedete non sono naturali, certo, il singolo albero, lui di per sé, ma non è lì perché l'ha voluto lui stesso. Le Alpi non sono fatte di specie vegetali autoctone. Millenni di persone che vanno avanti e indietro, Ötzi, la mummia, portavano semi, portavano cose, le culture cerearicole, il grano della grande rivoluzione neolitica, tecnologica, dell'agricoltura, 10.000 avanti Cristo, il grano è una spiga con tre chicchi, non fate il pane ma neanche a sputare pallini. Generazioni di tecnologia, di scelte genetiche naturali, hanno parlato di avere il prosciutto è un oggetto tecnologico. È chiaro il discorso? Non cresce sugli alberi così come messo. È cultura secolare, salare, stagionare. Sono tutte quante procedure di un preciso ciclo, di un preciso flusso, un preciso diagramma di flusso dell'elaborazione tecnologica degli oggetti, degli artefatti. Un prosciutto è un artefatto, un manufatto se volete, che riguarda però chiaramente la cosa. La mozzarella uguale, così normale, semplice, è tecnologia. Il paesaggio a questo punto, e qua cadiamo sul vostro, è il più grosso oggetto tecnologico costruito dalla specie umana. Se no non si chiamerebbe paesaggio. Se non ci fosse nessuno a guardare un albero che cade in Amazzonia, ci sarebbe accadrebbe quell'evento, sì o no? Chiamerebbe panorama, setting, location, ma se non c'è nessuno a guardarlo, se c'è qualcuno a guardarlo, quello è un paesaggio. Perché acquista, è l'uomo che lo guarda, proietta grammatiche, acquista significato, cioè vengono proiettate sull'oggetto grammatiche, individuate morfologie grammaticali, individuo il bosco che è un elemento, l'albero che è un sottoelemento del bosco, individuo le strade, le vie di fuga, i filari di alberi in campagna che sono lì da 2000 anni, sono segnaletica. Voi pensate di essere un vagabondo di 2000 anni fa che deve andare da Aquileia a Piacenza sulla via Postumia? Se vedo una riga di alberi, è dichiaratamente antropico, allora so che lì è una direzione che devo seguire. Se vedo uno stagno e sono in mezzo al carso, che è roccia permeabile, ah no, pensavo di conoscerti, scusa, se sono in mezzo al carso e vedo uno stagno, mi deve venire una domanda. Non è possibile che ci sia uno stagno in mezzo al carso. È roccia permeabile. Tutto va sotto, no? Nel carso, facendo i fiumi sotterranei famosi. Se vedo uno stagno in mezzo al carso, vado a guardare e mi accorgo che è tappezzato di argilla. Da secoli magari. È un luogo antropico, artificiale, creato per abbeverare gli animali o all'interno di alcuni cammini. Questo vuol dire saper leggere il territorio, individuare la capacità dell'uomo di aver proceduto con quello che è fondamentalmente il proprium della tecnologia, ovvero progettare per il domani, proiettarsi nel futuro. Devo fare una diga, così ho l'acqua per coltivare. Devo costruire un'azienda qui di trasformazione del legname, così con fluidazione sui fiumi posso... ragiono per il domani. Due, modificare l'ambiente. Questo fa la tecnologia. La scienza questo non può farlo, perché c'è una lunga discussione, e tenete presente, molto importante, per una cultura anche molto italiana, tra l'altro, la grande distinzione, no, tra la scienza e la tecnologia come ancella della scienza, sorella minore, la distinzione tra cultura umanistica e cultura scientifica, sono balle. È una scuola filosofica ben precisa, post-positivista, post-ottocento, Croce, Gentile, chi volete, che ha impostato un certo modo di vedere le cose. Ad esempio, voi fate architettura e siete esattamente in una tradizione culturale di architettura, di scuola, di accademia di architettura italiana, che è perfettamente umanista e scientifica, senza avere alcun bisogno di porre dicotomie e quindi grammatiche dove non c'è bisogno di metterle. A me scoccia molto questa cosa della cultura tecnologica. Perché? Perché, ripeto, noi viviamo dentro un ambiente tecnologico. La casa, i materiali, l'energia che utilizziamo, materia, energia, informazione. Guardate un'azienda qualunque sul territorio. È un luogo in cui entrano materie, vagamente semilavorati. Pensate a un mobilificio. Entrano semilavorati, truciolari, ramaglie, per fare il truciolari vengono trasformati, colla, procedimenti industriali di trasformazione, entra energia, c'è dell'informazione che è come fare le cose, e in uscita ho scarti e il prodotto finito, che poi entra in un ciclo tecnologico di consumo che prevede la produzione, la distribuzione, le fasi del riciclo, rinaturalizzazione finale e così via. Guardate ora un forno, è la stessa identica cosa di un'industria, di un'azienda. Io arrivo e ho farina, mi serve un enzima che è il lievito, acqua e ho la materia, ho l'energia, ho l'informazione che è la ricetta, dentro quel forno alchemico, quell'atanor, avviene la trasformazione degli elementi e ho una torta. Tra l'altro, scusate il particolare splatter, ma è sempre così bello da raccontare che mi diverto. Come hanno fatto a capire che serviva il lievito? Voi vi immaginate le generazioni di gente che per migliaia di anni ha provato ad mangiare bacche morendo, a mangiare erbe che non erano con... Lo sai? Come si fa? Come l'ha scoperta?
Credo che è stato un errore, c'è una serva che ha lasciato della birra nel pane, però poi non lo so,
se c'era, c'era la birra era già una bevanda fermentata, certo. Ma secondo me è molto più splatter, secondo me qualcuno ha squartato la pancia di un agnellino che aveva appena preso il latte dalla madre, dentro lo stomaco dell'agnellino chiaramente ci sono gli enzimi dello stomaco, ha ripreso la materia digerita parzialmente dallo stomaco e l'ha ributtata dentro il latte. Questo fa il formaggio, se no il formaggio non viene, sia ben chiaro, è un po' splatter, ma non ci sono altre possibilità per avere, comunque sì, vi è chiaro il ragionamento, questo per dire che il formaggio non è naturale. Se viene il siero che rimane sopra, con il siero del formaggio, no, ma è colpa mia, l'elemento splatter, che... quando battete fare il burro, il latte, col siero lo tirate da parte e con quello fate la ricotta, che non è un formaggio, perché lo fate con quello che scartate della parte del latte con cui fate il formaggio. Sono tutte quante la cultura, la tecnologia alimentare con cui noi viviamo ci è completamente sconosciuta. Io vorrei che un bambino in terza elementare gli spiegassero cos'è l'interruttore della luce, assomiglia sì o no a un rubinetto. Quanti di voi sono in difficoltà a rispondere a questa domanda? Un interruttore elettrico assomiglia a un rubinetto? No, perché l'interruttore elettrico è digitale, 0 e 1, secondo un codice di funzionamento. Un rubinetto invece è continuo, analogico, voi fate poca, tanta, tutta quanta l'acqua, ma il concetto ci siamo. Peccato che non si possa comprendere un interruttore senza comprendere un impianto. Il bambino di terza elementare, e cognitivamente ce la può fare benissimo, visto che è gente che si apre i blog a 8 anni, capisce che da lì c'è un filo che va fino al lampadario. E comincia, questo per farvi capire che la tecnologia è sempre qualcosa che si applica nella geografia, nel mondo, nel territorio. In quarta elementare dovrà capire non soltanto quel percorso lì, ma tutta quanta questa stanza. Quindi gli si moltiplica l'idea di impianto in testa. In quinta capisce l'edificio, in prima media gli faccio fare il quartiere, seconda media mezza Venezia, auspicabilmente quando a 18 anni andrà a votare se vuole sì o no un elettrodotto aereo o interrato, io spero che quel ragazzino lì, avendo compreso principi cardine, l'impianto, il tecnoterritorio, sia capace di votare, cioè di essere un cittadino più consapevole rispetto alle scelte da effettuare, con una cosa che dovrebbe passare, e nessuno di noi sa una massa di cultura tecnologica ed è roba da elementari, il funzionamento delle cose. Non mi interessa da filosofo il perché, mi interessa il come funziona quell'oggetto per comprenderlo. Questa è cultura tecnologica. Se capisco che il territorio è fatto di reti, perché la cultura tecnologica è quella grammatica che mi permette di attribuire correttamente senso a quello che vedo sulle mappe, ad esempio, io vedo una cosa del territorio che tutti quanti devono vedere, le reti, ma reti secolari, acquedotti romani, strade romane, i fossati dei campi. Nella bassa Friulana o qua nella bassa Veneta, se 3.000 anni fa non avessero, o anche 300 con la Serenissima, non avessero fatto i fossi dei campi, tutta questa zona qua è palude, sia ben chiaro. Fare i fossi è tecnologia, è drenare quel terreno e renderlo coltivabile. E chi è che l'ha pensato? Gente che sapeva fare le equazioni di secondo grado? No! Chi ha fatto le cattedrali medievali conoscendo forse l'analisi? No! Hanno fatto le piramidi senza la ruota, ma vi rendete conto? Questo vuol dire che la cultura tecnologica non può che venire prima di una cultura scientifica, che poi è individuazione in linguaggi formali e formalizzati dei valori di verità delle asserzioni scientifiche in particolare, ma che poi ha nascosto e ha cancellato la propria origine, perché è un lavoro sporco avere a che fare con le cose. Il motore sa di grasso. L'artista fino all'Ottocento, rivalutazione romantica, era l'artigiano di bottega ed era la persona a cui voi non davate la mano nel caso voi fosse stati nobili, perché era una persona di casta inferiore. Perché? Perché toccava le cose. Questa è una posizione intellettuale che ha condizionato l'intero pensiero europeo degli ultimi secoli, in particolare con questa cosa vergognosa della doppia cultura umanistica e scientifica, e del nascondere quella tecnologica, di quella che però ti ho messo in una mail successiva, ti ho messo 3 link per 3 robe che ho pubblicato sul mio blog, quando 2 anni fa mi chiamava qua il vice sindaco Michele Vianello per progettare Venezia Digitale, piccola parentesi, tutto quanto il wifi in Canal Grande, il bar camp che abbiamo fatto lungo il Canal Grande fino al Lido e un po' di cose. Sul vaporetto, esatto, tutto vaporetto connessi sul vaporetto, tutto quanto Canal Grande, era simpatico. Wifi comunale, governativo, paghi tu, pago io, soliti casini. Però qualcosa, se non altro, hanno fatto, anche se non tanto quanto Vianello intendeva fare. Lì nell'occasione io ho scritto 2 o 3 post sul mio blog in cui davo una lettura tecnoterritoriale di Venezia, ad esempio. E raccontavo, me ne piaceva molto uno, ce n'è uno in cui prendo l'esempio dello scalmo. Chissà cos'è lo scalmo? Che gente! Lo scalmo è dove il gondoliere mette il remo. Solo a Venezia, secoli di cultura del fare hanno portato quell'oggetto ad assumere quella forma. Perché? Perché a Venezia le barche da utilizzare erano gondole. Perché gondole? Perché perché lunghe, strette, con poco pescaggio? Perché è gente da canali. Quindi chi remava deve stare in piedi, quindi l'inclinazione, c'è sempre una spiegazione tecnologica alla cosa, l'inclinazione con cui lui rema, quel tipo di remo lì, deve essere di quel tipo, quindi gli occorre un supporto a remo fatto in quel modo e non in un altro, quindi quello scalmo è unico, è irripetibile, perché è l'evoluzione di un oggetto tecnologico all'interno di un contesto. Questa è un'altra frase fondamentale per me. Nessun messaggio ha senso di per sé. Le parole possiedono significati, non senso. Se io sono su una spiaggia e dico passami la tavola, il primo che mi porta una tavola imbandita con bicchieri è un mona. Perché facilmente nel contesto di una spiaggia gli sto dicendo di passarmi la tavola da surf. La parola tavola ha molti significati, ma è il contesto di enunciazione a disambiguare il termine, rendendo pertinente uno dei suoi molti significati, che diventa il senso hic et nunc pronunciato in quella situazione, in quel contesto, da quegli attori. Soltanto a Venezia poteva venire pronunciata la parola scalmo, che non è una parola, è un oggetto, ma non fa nessuna differenza, fatta in quel modo, perché il contesto ha selezionato quell'oggetto nella sua forma per fargli assumere la sua forma attuale, l'unica adeguata alla funzionalità che deve supportare, gestire quel remo. Questo passaggio è fondamentale, perché ci impedisce di essere, come la scienza, assoluti, cioè slegati. A me interessa la tecnologia perché è legata a questo territorio. Questi muri di questo palazzo qui li hanno progettati e fatti delle persone, magari senza conoscere l'analisi o l'algebra, con una capacità di leggere. E sta qua su da 3 secoli e i mattoni non vengono giù con l'umidità, perché chi li ha fatti abitava qui, aveva in sé le competenze tecnologiche per costruire dei muri che resistessero all'umidità di Venezia, e ha costruito qualcosa che, guarda caso, paio di balle, guarda caso, è esattamente la cosa più adeguata tecnologicamente nel contesto in cui essa va costruita. Se, come i bambini di terza elementare, anziché avere queste competenze, come questo capomastro di 3 secoli fa, in voi inconsapevoli, e comunque dite, so fare le cose, se riuscite anche a, come l'alfabetizzazione secondaria di prima, se riuscite anche a renderle visibili a voi stessi, cioè ad essere consapevoli delle competenze che ho, e questo è fondamentale, senza sapere di saperle, diventate molto più potenti, perché potete agire con le grammatiche esattamente su quello che vi serve, competenze tecnologiche. A un certo punto, dicevo, reti tecnologiche, guardo il territorio, secoli, lo vedete sulle mappe, lo vedete, sono fogne, acqua, il telefono, il telegrafo prima, il fondamentale momento in cui il mondo si è rimpicciolito, voi sapete, 1840-50 circa, cioè il telegrafo, quella è la prima grande, lo zio dello zio di internet, perché ha mutato il modo come noi pensiamo la comunicazione. Su tutte quante queste qua c'è una parola molto che va molto di moda in rete, che si chiama tecnologia abilitante, ovvero avere la mail non è soltanto che vi serve per mandare una mail a lui, il fatto di sapere che c'è la mail abilita il vostro pensiero a pensare qualcosa in più. Nel momento in cui ho quando avete in mano un martello, tutto assomiglia a un chiodo, è chiaro questo? Comprendere la grammatica mentale che facciamo nel fare questo ragionamento vi fa capire qual è la posizione. Perché? Perché la mia mentalità a quel punto, ho in mano un martello, trasforma l'oggetto della percezione in un chiodo e posso battere tutto quanto. Lo strumento, allora mi viene possibile dire questa cosa qua. Io abito il martello, ovvero il concetto del martello, le competenze che lui abilita in me, nel suo farmi pensare cose che se non avessi avuto in mano il martello non avrei mai pensato, mi permette di non nominarlo più, chiamarlo come strumento. Questo è fondamentale nel caso del web. Non è più uno strumento, è un ambiente. Io un ambiente non è che lo uso, lo abito. Se io abito il martello mi abita, direbbero i fanatici del paradosso. Abita dentro di me un pensiero, cioè una competenza sulle possibilità del mio fare con il martello, che modifica il modo in cui guardo il mondo. Tutto somiglia a un chiodo quando ho un martello. Faccio la pausa. Ci siete? Domande? Faccio meno l'istrione, vado giù più solido? Va bene così? Reti tecnologiche, fogne, strade, le strade erano i percorsi che facevano gli animali 4.000 anni fa. A seguire una capra scopro il modo migliore per tracciare una strada in montagna, poco da fare. Le fogne, le reti elettriche, poi le reti delle tubazioni dell'acqua, le reti, fino ad arrivare a quello che parliamo adesso, cioè reti telematiche. A me interessa questo, perché? Perché tutti quanti parlano di rete in rete, ma fondamentalmente da un punto di vista storico chi ne parla sono o gli informatici della prim'ora, che grazie a Dio hanno saputo superare la strettezza, delle posizioni tecniche, neanche tecnologiche, cioè non sono capaci di fare un discorso sulla tecnica da cui sono nati, gli smanettoni del 91, ragazzini che si craccavano i videogame da 16 kilobyte, sono diventati i guru della rete a un certo punto, quando è nata la rete e così via. E qualcuno di loro, ma è naturale, questione di statistiche, ha saputo anche maturare in sé competenze per riuscire a guardare da sopra questa cosa e comprendere quella che non era soltanto una rivoluzione tecnica, ma una rivoluzione culturale, un cambiamento epocale, come si suol dire, che stava investendo la cultura planetaria, a parte il digital divide e i vari problemi della diffusione della rete. Siamo nel terzo ramo della triade tecnologica, materia, energia, e la vedo, strade, distribuzione, fluidazione, organizzazione dei trasporti, tralicci per le energie, sono nel terzo grande elemento di qualunque ragionamento di progettazione del territorio, che è l'informazione, produrre e distribuire informazione. Chiaramente è sempre successo. Noi siamo animali social, parafrasando Aristotele, che diceva siamo animali sociali, e da Alessandria d'Egitto o dalla tribù di mezzo al bosco del 4.000 anni fa, noi abbiamo bisogno di comunicare per trasferire una memoria collettiva. In tal modo non è che devo ogni volta come cucciolo della specie reimparare tutto. Vi sono intorno a me dei supporti della memoria che potrebbero essere un graffito sulle caverne di Lascaux, un pezzo di legno intagliato, un totem tribale, tutti quanti i supporti della conoscenza, che per me rappresentano fuori di me oggettivazioni di competenze, cose da sapere, o che devo sapere, o quello che devo imparare. Chiaramente la diffusione dell'informazione prima dell'elettricità era un cazzo, poco da fare. Per andare, perché Galileo avesse il manoscritto di Keplero che si stava in Olanda, venisse giù a cavallo, passavano 4 settimane. Modificarlo e rispedirglielo, costruivo un documento collaborativo in 4 mesi. Giusto? Hanno inventato la stampa, per fortuna, a un certo punto. Erasmo da Rotterdam, che era un personaggio, è stato il primo autore di bestseller fondamentalmente a livello europeo. il quale era un buon uomo, un abate dell'Olanda, non gli fregava niente di essere prete fondamentalmente, ma gli interessava un sacco studiare i classici. Era già bravo e fortunato per aver saputo recuperare, addensare in sé tutta quanta la cultura classica, gli adagi, le modi di dire, traendoli dai vari autori latini fondamentalmente. Ma nel 1499-1501 ha ottenuto quello che voleva di più dalla sua vita, venire in Italia. Perché in Italia c'era Manuzio, qui. Chissà chi è che non sa cos'è Manuzio? Chissà cos'è un incunabolo? Ma potete alzare la manina, avete tutti quanti... Chissà cos'è un incunabolo? Faccio un passo indietro, aspettate. Un incunabolo è un libro stampato prima del 500, cioè fondamentalmente in 25 anni di storia stretta della diffusione della stampa, a parte Gutenberg iniziale. Per Erasmo da Rotterdam venire in Italia, e al tempo si andava o a Lovanio o a Ginevra o a Venezia a trovare tipografie. Tipografia non è una cosa che è dentro le patatine, è un'arte tipografica, è tecnologia, pressa, e non erano caratteri mobili fino al 600 quasi. Non c'erano i Bodoni, che è un nome italiano, con l'invenzione del carattere mobile presso fuso in piombo. Incidevano tutta quanta la lastra, non con le singole lettere e comporre la scritta speculare di modo che pressandola venisse fuori sulla carta quello che c'è scritto, ma Erasmo voleva tantissimo fare questa cosa, cioè acquisire competenze sul procedimento tecnico della stampa. Questo è fondamentale, cioè sporcarsi le mani. Si è fatto 4 anni qui, da qualche parte si sa anche dove era la tipografia, a respirare vapori di piombo, a sporcarsi le mani con inchiostri che Dio ce ne scampi e liberi, che sarebbero fuori legge in 3 secondi in questo momento, a gestire carta lavorata con acidi di una cellulosa orribile, Fabriano, tenete presente una grande invenzione, 1200 circa, fare carta seria, basta con pergamene, con robe, no? Carta seria, tecnologia, venire qui e sporcarsi le mani, oggi sembra molto strano, no? Voi vedete che so, parlavo di Umberto Eco tempo fa con una persona, Umberto Eco è una persona che interessa nei linguaggi chiaramente, ma è uno che nei primi 80 si era messo a studiare i linguaggi informatici, ma quelli veri, e tutti quanti vedono una cosa molto contraddittoria, cioè se Umberto Eco, che è un intellettuale, è anche un bibliofilo, cioè una persona che ha cura e attenzione e ha cultura per l'aspetto fisico del libro, la costola, la colla, la rilegatura, come è fatto, nessuno dice niente. Un intellettuale che si occupa di linguaggi di programmazione è un genialoide. Ecco, è una persona che ha capito che la cultura stava andando verso il digitale, come Erasmo è andato giù a Venezia a capire cos'era l'arte tipografica, così Eco, un altro intellettuale di livello europeo 500 anni dopo, si è messo a cercare di capire cos'era questa rivoluzione digitale, tanto quanto era la rivoluzione della stampa. E qui noi stiamo arrivando. Questa modificazione qui della cultura digitale riguarda completamente l'aspetto dell'informazione, ma mi accorgo che non è soltanto un martello, cioè uno strumento. Noi abitiamo dentro i mondi costruiti dalla cultura digitale. Ci abitiamo perché sono luoghi in cui diamo immagine di noi. Avere un blog, scrivere, commentare uno status su Facebook, cipi cioppi, 10 anni fa scrivere su un forum, 15 anni fa su una BBS, su una bacheca elettronica, partecipare a una chat, scrivere dentro i news group di fine 90 su italiano, sull'italianistica, tuttora le più grosse litigate in rete sono sull'italiano, sapete, vengono fuori quelli con l'apostrofo di qual è, con l'accento del perché, e lì si litigano per 400 commenti di fila. perché l'argomento è caldo, perché la lingua è una cosa che tutti quanti pensano di sapere e nessuno sa niente fondamentalmente. Lasciando queste tracce nel nostro abitare in rete, poi costruiamo noi stessi, veniamo giudicati, letti per quelli che sono i valori della rete, valori che in rete nascono dalla sua natura tecnica innanzitutto. TCP/IP è una cosa fondamentale per capire la rete, il protocollo secondo cui la commutazione a pacchetto, il protocollo secondo cui la vostra mail non è meno importante di quella di Berlusconi. La rete non fa alcuna distinzione nel contenuto di ciò che viene trasmesso, né si cura della via più breve. Perché? Perché siamo dentro una rete. Non esiste la via più breve. Voi mandate una mail in questo momento a Campodarsa, a Padova, e non è detto che vada dritta per Treviso. Va su a Tokyo, poi va a Rio de Janeiro, poi va a Padova. E se continuo a pensare, è quello che vi dicevo prima, questo fenomeno con i modelli di una cultura novecentesca, in questo caso di una cultura geometrica lineare, sbaglio, ma non sbaglio il messaggio, sbaglio il contesto e vado a cercare di applicare regole dove quelle regole non possono essere applicate. Vi sono caratteristiche tecniche della rete che ne garantiscono alcuni valori: apertura, paritetica, orizzontale, non c'è nessuna gerarchia verticale dentro la rete, condivisione, crescita, società della conoscenza come esito della condivisione, dell'apertura, della trasparenza. C'è dentro un po' di filosofia hacker, che è una cosa che viene dritta dagli anni 60-70. Steve Jobs è uno che si è fatto gli acidi, è andato in India, poi si è messo a studiare calligrafia, poi ha fatto la Apple. Chiedetevi perché questa cosa. L'idea di un mondo virtuale, di Second Life, c'entra molto con le visioni oniriche di una cultura alternativa fine anni 60, prima anni 70. Uno dei progettisti di Google era il cuoco dei Grateful Dead. Chi sono i Grateful Dead? Non ho idea. Parlavo per... non è una storia che nasce ieri. Chiaramente, come tutto si tiene, per indagare cos'è la rete dovete risalire almeno agli anni 50, non c'era neanche una parola per nominare l'informatica. Però cominciavano a nascere cose come la cibernetica, i linguaggi, lo studio dei linguaggi formalizzati diventava uno studio con la robotica, con i primi ragionamenti sugli algoritmi per le funzionalità delle macchine. Tutto questo calderone ha fatto nascere la cultura di rete che tuttora noi viviamo, e questi sono i valori tecnici che poi diventano galateo e comportamento nel fare in rete. Su questi qua noi siamo montati con i valori umani, e la cosa più importante in rete, e nessuno lo capisce, ad esempio giornali e imprese non lo capiscono, sono reputazione e fiducia, che sono valori molto umani, perché noi traiamo identità da quello che diciamo, veniamo commentati e giudicati. Se faccio uno sbaglio oggi, a parte questa cosa dell'oblio, rimane ed è controllabile anche domani, non è che sparisce come flatus vocis, costruisce la reputazione di quella fabbrica e soprattutto l'atteggiamento conversazionale che politica, pubbliche amministrazioni, imprese, persone devono avere. Stanno facendo un sacco di errori, ad esempio i politici che aprono un blog perché ci sono le elezioni. Faccio l'esempio classico. Aprono un blog, chiacchierano un po', scrivono, il giorno dopo chiudono il blog, oppure lo lasciano lì. Allora, a quel punto lì il messaggio, la comunicazione è anche non comunicare, ovviamente, non rispondere. Io posso legittimamente trarre interpretazione dal loro comportamento, ovvero che era solo una manovra di marketing, ma non era sostenuta da una vera posizione conversazionale del loro fare. Le industrie, le aziende pensano ancora in termini di pubblicità del Novecento, anni 90, buttare fuori tutto, dare visibilità. Appena arriva uno a criticargli il prodotto, lo denunciano. Allora cosa ti racconti tanto di fare quello figo che si pone in un'ottica conversazionale con il consumatore, che ha cura, che bada la customer satisfaction, robe simili, se non sei capace in termini conversazionali, nello stesso ambiente, sulla tua pagina Facebook, di sostenere un dialogo? Questo è fondamentale, perché domani noi valuteremo la qualità dell'informazione che ci circonda in base a questa cosa qui, in base alla capacità delle persone di costruire conversazione. Questo è garanzia della reputazione che può circolare. Quello che posso vedere, uscendo fuori, che poi è anche lì un paio di balle ragionare sempre dei singoli, degli individui, ragioniamo di collettività invece. Riuscire ad acquisire, noi dobbiamo in questo momento, per progettare meglio il territorio, aver ben presente il calderone che le nuove forme di visibilità mediatica e di conversazione ci permettono di intravedere sul territorio. Io vedo collettività che parlano, vedo piccole comunità, i paesi, i territori, i vari strati, tutte le imprese, oppure i piccoli paesi di un territorio. Tutte queste qua sono comunità che in questo momento stanno dando immagine di sé negli ambienti mediatici, dentro la rete. Il bello è che queste cose qua non possono essere progettate, perché un'altra cosa con cui io ce l'ho a morte, ad esempio, sono quelli che arrivano e vi dicono la rete è così. Poi domani arriva un sedicenne coglione, scusate, inventa YouTube, inventa Facebook e cambia tutto. Nel 2005 non c'era Facebook, non c'era YouTube, erano appena nati. E c'è gente in questo momento che sulla base di una cultura novecentesca sbagliata applica regole di contesti ormai obsoleti, ad esempio il broadcast, cioè la comunicazione uno a molti, tipo televisivo, pensa di venire paro paro ad applicarla a luoghi dove la comunicazione, come dentro una rete, non è uno a molti, è molti a molti. Non è un altro posto, è un altro modello, è tutta un'altra cosa. Difatti, nel 2000 è arrivato quello di Napster, c'erano gli MP3, l'industria discografica, chi non ha capito subito cosa bisognava fare è morto dei dischi della musica. Chi è che ha capito cosa bisognava fare? Uno che non c'entrava niente con la musica? Steve Jobs, ha fatto iTunes. Ma perché uno che deve fare il computer deve inventarsi la cosa giusta da fare per il mercato musicale? Perché non era prigioniero della grammatica vecchia con cui conduceva il suo business, cioè le case discografiche. Passano gli anni, 5 anni, 2005, come era facile nel 2000 scaricare un MP3 da 4 mega, nel 2005 diventa facile scaricare un film da 650 mega in DVX. Voi pensate che le case cinematografiche si sono rese conto di questa cosa e sulla base degli errori fatti dall'industria culturale discografica abbiano capito? No! Subito a dargli addosso la pirateria, questo e quell'altro. Chi non l'ha capita è morto. Ma non sto parlando della casa di produzione qui di Treviso che fa un filmetto, un documentario di eventi. Parlo dei grossi gruppi di Hollywood. Hanno capito che non è... Calma, passano gli anni, ancora 5 anni, siamo nel 2010. C'era ovviamente il problema della carta stampata. Cioè... stupidino colui che pensava di poter andare avanti con gli stessi modelli economici degli ultimi 4 secoli, a parte che i quotidiani erano inventati nel 700. Perché quando hanno fatto inventato la stampa, Erasmo non ha inventato il quotidiano? A noi sembrerebbe normale, no? Minchia, invento la stampa, aspetta che mi invento il giornale quotidiano. Hanno fatto gli almanacchi mensili, i proverbi, sono arrivati nel 700 la stampa quotidiana o comunque periodica in maniera seria. Perché? Perché il pensiero non abitava dentro quelle teste. Quelle teste non abitavano il pensiero di un giornale quotidiano. Ci sono voluti 2 secoli perché nascesse questa cosa. Arrivano quelli della carta stampata, editori di libri, editori dei quotidiani. Cosa hanno fatto negli ultimi 15 anni questa gente qua? Pensavano di andare avanti a stampare, a tagliare alberi, a fare carta? Il tempo che arrivasse un ebook reader serio, comprate un ebook reader subito, 200 euro, siete a posto, automaticamente il modello economico, cioè il modo come funziona un intero ramo industriale della cultura occidentale, sarebbe crollato a terra. Gli editori, la carta, la stampa, dove pensano di andare? No, ti faccio l'ebook col DRM, Digital Rights Management, per proteggere la pirateria, questo e quell'altro. Arriva il sedicenne, cracca tutto, come sempre è successo, perché quella è la sua capacità, il suo saper vivere in questo mondo. Craccare il videogame, craccare la console, perché quello è quello che gli chiede il mondo, e ha ragione lui. Arriva un ebook protetto, sto 2 minuti, lo cracco, festa finita. Quando l'ho craccato, lo metto su un torrente, lo metto in disposizione, sul mulo, lo faccio girare, lo scarico. Sono finiti. E non parlo dell'eco della Val d'Obbiavene come giornale, parlo del New York Times. Finiti. Si sono inventati il paywall, il pay per view, il pay per content, tutti i modelli per cercare, e questo è giusto perché l'avanzamento avviene per modi sperimentali, dei modelli per cercare di far fronte a quello che è chiarissimo, un tracollo economico, una morte di imperi secolari costruiti sull'economia della carta. È arrivata l'altro giorno chi a offrire una piattaforma per vendere gli ebook? Stanno nascendo molte cose che si pongono tra gli editori e i librai. Se voi foste nel 1510 e voi mi diceste, sai, voglio fare l'amanuense, ti direi, guarda che è nata la stampa, non ti consiglio di fare l'amanuense. Se voi nel 1910 mi aveste detto, ma vorrei fare il maniscalco, badare ai cavalli e ai postiglioni, e direi, guarda che ci sono le automobili in giro, piuttosto divento un meccanico. Se voi mi dite oggi vorrei fare il libraio, io con tutta la morte nel cuore, essendo io fatto di libri, la mia cultura molto più della vostra, e di televisione ancora senza lo zapping, il telecomando, vi direi con la morte nel cuore, lascia perdere, non aprire una libreria in questo momento, oppure devi essere una libreria che ti permette di sopravvivere con vari franchising e questo e quell'altro. C'è gente che si sta inventando piattaforme di distribuzione degli ebook. Tenete presente che la cosa è fondamentale, perché non è uno strumento l'ebook, è un ambiente. Modifica l'intero modo in cui si trasferisce la conoscenza della specie umana. E se cambia il modo di farlo, cambia tutto quanto quell'argomento. Come ne fruiamo, come partecipiamo, come rinnoviamo, come partecipiamo alla società della conoscenza, al dialogo umano, secolare, plurisecolare, millenario, con cui costruiamo la cultura della specie umana. Chi è che ha inventato l'altro giorno una piattaforma che si mette tra gli editori e i librai? Telecom. Come prima iTunes, fatto da Apple, per la musica, che non c'entra niente, cosa c'entra Telecom con i libri? Ha visto il business, solo che gli editori, come prima le case cinematografiche, come prima ancora le case discografiche, erano talmente prigioniere del loro modello economico di funzionamento che non sono state capaci di pensare out of the box, fuori dalla scatola. Chi arrivava da fuori, come nel caso di Apple, nel caso della musica, Telecom, nel caso dei libri, ha capito subito che lì occorreva inventarsi quella cosa, una piattaforma per la compravendita dei libri digitali, e ha fregato tutti quanti gli editori. E io continuo a pensare, e questo fa ridere, perché non riescono a vedere quello che sta succedendo? Perché sono vincolati nel loro modello di pensiero a decenni, a secoli di storia economica, e questo li rende incapaci di fare innovazione nel loro campo, e arriva gente da un'altra parte a fare il loro lavoro meglio. D'altronde è anche si chiama rinnovamento del DNA culturale, se volete, un'ottima cosa. Allora, tornando a noi, poi chiudo. Quanto ho parlato? 3 ore e mezza? No. Posso fare questa cosa qua in questo momento? Io non posso vedere il calderone. perché non ho strumenti, grammatiche, obiettivi, percezioni, occhi, sguardi, visioni, per vedere quello che accade nell'intera collettività mediatica, per come parla, come ragiona. Prendiamo il Veneto. Riuscire a tracciare tutto quello che dicono in Veneto e sul Veneto e di altre cose in questo momento, attimo per attimo, in real time, un gigantesco grafico di contenuti, semantica e sintassi, cioè relazioni tra gli elementi. Avrei il polso del discorso del Veneto in mano in quel momento. Ma è un calderone, non posso vederlo. Però, come nei sistemi complessi, a un certo punto da calderone emergono delle isole vagamente più stabili, dei attrattori strani, delle singolarità, dei luoghi di ordine nel disordine. Ci siete? Questi diventano visibili. Queste sono rappresentazioni mediatiche del territorio e della collettività che lo abita, ovviamente. Allora, e tenete presente, non occorre che siano luoghi istituzionali. Chiaramente il sito della Regione Veneto sarà uno dei luoghi che, se arriva un giapponese e deve fare una ricerca su cos'è il Veneto, facilmente scrive su Google Veneto, uno dei primi posti, cioè uno di questi luoghi che maggiormente emergono dal calderone, sarà il sito della Regione Veneto. Ma potrebbe esserci il blog del tal dei tali di Valdo Biadene di Campo San Piero, che è un blogger famosissimo nazionale, e il secondo risultato è un blogger, cioè un individuo qualunque, poi un'associazione culturale, poi un giornale, un quotidiano web, poi il sito informativo di gente completamente anarchica, slegata, poi il sito dello UAV, poi l'insieme di queste fotografie mediatiche, che però sono fotografie dinamiche perché si muovono nel tempo, cangianti, è l'immagine che un giapponese che fa in questo momento una ricerca su Google ha del Veneto. E questo, fino a ieri, come accadeva questa cosa qua? Attraverso cose che non erano sincroniche, non erano in real time. Avrebbe dovuto chiedere di farsi spedire dal Mattino di Padova, dal Gazzettino, tutte quante le copie dei giornali dell'ultima settimana, e avrebbe avuto certo una vaga idea di cos'è il Veneto, ma attraverso dei supporti della conoscenza non in tempo reale e non così vari com'è quella che offre il web. Perché? Perché il web non ha bisogno di un'industria culturale, visto che non muove materia ed energia, per poter essere costruita. Ognuno di noi in questo momento può fare una web TV o avere un giornale proprio, un giornale, fantascienza. Io oggi con un telefonino in tasca ho la potenza mediatica di Emilio Fede nel 2001, cioè se voglio ognuno di noi fa una diretta web che va dritta sul telegiornale, montata e tutto, commento multimediale, testo scritto, immagini ferme, immagini video, commento, ripresa, reportage. Fino a 5 anni fa, all'inizio della guerra del 2001, quella di Bush, dovevano andare via con il portatile e con il cellulare, ed era già un'innovazione pazzesca, i reporter, quelli di guerra. Adesso vanno via con un cellulare, sono connesso, tempo reale, faccio video, commento, scrivo, pubblico, sono lì, e mentre sono lì, attenzione, mentre sono lì, sono sull'home page del New York Times a New York. Cioè, avete capito che dopo il telegrafo un paio di cose sono accadute per arrivare fino qui, e questa cosa modifica completamente il senso, perché sono dentro un contesto ben preciso, del mio abitare sul territorio. Vedere emergere le rappresentazioni mediatiche della collettività, cioè il modo come la collettività racconta se stessa a se stessa, è quella cosa su cui noi bisogna saper guadagnare competenze in lettura. Non posso abitare in un posto che non so leggere. Cosa progetto domani? Come faccio a saper scrivere se, come sono, come, con tutto il rispetto, i geometri anni 80, che hanno fatto le villette uguali dappertutto? Ma non è possibile fare una villetta uguale sulle Dolomiti e a Catania? Temperatura, clima, terreno, precipitazioni, flussi abitativi, gestione dei rifiuti, tutto quanto il contesto è tutto quanto diverso. Non può essere la stessa casa buona qui e là. ci sono i materiali nel presente, i saperi degli antropologici, delle persone che abitano dagli anni in quel posto. Costruire in maniera coerente, adeguata con il contesto, cioè una frase, a quel punto la frase di un architetto o di un urbanista diventa coerente con il contesto in cui cade, adeguata. Allo stesso modo, in questo momento si sta osservando in giro il contrario. Come dentro il web stanno apparendo quei luoghi che sono la visibilità, l'apparire dei luoghi del web, della collettività che abitano su Facebook o sui social o dove volete, allo stesso modo si sta guardando come il territorio si sta modificando perché deve dare immagine del web, cioè il percorso contrario. Nel web è il territorio che parla e dà immagine di sé dentro il web. Il territorio si sta modificando per tenere presente di quelle cose che la rete nuova sta portando. Ad esempio i luoghi del wifi. E se progettate una piazza domani, come a Roncade di Treviso, come in altri posti, come Canal Grande qua, non potete progettare una piazza senza prevedere il fatto che quella lì sarà una piazza in wifi. Quindi prevedo strutture fisiche, atomi, non bit, atomi, totemi informativi, pitture sulle pareti, disposizione delle cose, comunicazione informativa nelle comunicazioni istituzionali del comune, e quindi la piazza ne esce connotata. Quindi quella piazza non è uguale a quella che sarebbe stata nel 95, è diversa, perché se voi siete correttamente sintonizzati con quello che state facendo, la progetterete in un modo nuovo, tenendo conto delle novità che sono apparse nel frattempo sul territorio, cioè il wifi, la connettività delle persone. Questo avanti e indietro fa parte della sintassi di quelle grammatiche, cioè essere capaci di vedere quanto il web è capace di render conto, di dare immagine, dare visibilità, mostrare quello che stanno dicendo le collettività dentro i luoghi immateriali, tanto quanto mi devo accorgere di come i luoghi territoriali stanno cambiando, perché stanno cambiando i flussi delle idee, delle persone, delle merci. Domande? Vi racconto di Erasmo ancora un po'. Io fondamentalmente con la testa sono tra 470 e 1540. Se volete parliamo di rinascimento, tutta la vita, perché lì è cambiato tutto, voi lo sapete. Sono i 50 anni che hanno cambiato il mondo. Lì è nata la civile conversazione, è nata l'approccio scientifico, è nato la letteratura, rifarsi all'uomo. Parliamo di cultura positivista fine 800, della crisi dei fondamenti matematici. Parliamo dell'interpretazione letteraria delle opere decostruzioniste degli anni 60. Parliamo di come... perché? Chi di voi sa perché i punk ballano il reggae? Chi di voi sa perché i punk è gente dura, non balla? Ma se devono ballare, i punk mettono le creeper, che sono quelle leopardate sopra. E se ballano, i punk o pogano vagamente, o se ballano, ballano reggae. Perché? Sottoculture giovanili, vi interessa un po' l'argomento? Perché negli anni 50, poi chiudo, perché non avete neanche domande, quindi... Quando c'è stato il ritorno dell'emigrazione inglese a Londra, dalla Giamaica e da altri paesi, i rednecks, cioè quelli che chiamano gli americani i rednecks, cioè fondamentalmente gli operai inglesi, vivevano in quelle casettine di mattone lunghe tipo i Beatles. Lì si sono trovati a vivere a fine 50, grosso modo, quindi a figliare delle famigliole a fine 50, erano una casa dopo l'altra, o il tipico operaio inglese grosso birra bulldog, o il giamaicano che tornava dalle colonie. E uno è diventato un punk, l'altro è diventato un reggaetaro che si è inventato i sound system, che sono una cosa giamaicana andata a Londra, tornata in Giamaica, 65 circa, e avere il sound system era il figo del quartiere, fondamentale. Quindi quando un punk balla, balla la musica del suo amico giamaicano, che è il reggae. Allora nasce il dub, allora nasce quella particolare commistione culturale fine 70, che è la riscoperta dello ska e dello rocksteady, del two-tone fondamentalmente giamaicano, dentro il revival mod, e voi sapete cos'è il mod anni 60, che poi avrebbe fatto Paul Weller o gli Style Council o i Jam o quelli che volete a fine 70. Da qui si arriva alla novità, cioè al modo come due cose che fra di loro non c'entrano niente hanno dato luogo ad una cultura musicale giovanile, Fabba Calcia, di cui tuttora noi e anche voi siete fatti, perché se andate a ballare alternativo alle feste del Sunsplash, che se n'è andato in Spagna, ballate fondamentalmente il nipote di quella roba lì, anche il figlio. Grazie. Domande? Niente, quindi.
Domande? Due parole sul Barcamp?
Ah, sì.
Sul Barcamp, come gestirlo?
Perché mi diceva il prof qua che c'è un Barcamp da fare, no? Il Barcamp è una cosa strana, ne ho fatto uno nel 2007, forse il terzo Barcamp italiano dopo aver fatto a Udine, che c'era una bella fiera di Innovation, si chiamava Udine quella volta. Un Barcamp è una non conferenza, anche lì sarebbe rintracciabile storicamente come è nata questo particolare approccio, perché non è sempre detto che le cose devono avvenire nello stesso modo. Cioè, quando c'erano i filosofi greci parlavano esattamente come io oggi, cioè lezione frontale, uno qui, ex cattedra, no, questo è molto medievale, ex vuol dire dall'alto, immaginatevi la simmetria comunicativa di una situazione enunciativa comunicativa in cui io ho il potere, la parola, la sapienza e la do a voi poveracci dalla testa vuota. Ci sono altre modalità per raccontare e imbastire delle situazioni comunicative in cui deve avvenire un emergere di idee, di posizioni, uno scambio informativo, di conoscenze, di competenze, di approcci. E molta gente negli anni 90, anche di parecchio di cultura informatica come derivazione, si è inventata modi nuovi per organizzare questa situazione. Io devo studiarmi una situazione in cui uno sa delle cose e gli altri devono ascoltare. Ma non è per forza detto che questa qua sia la forma migliore. Potrebbero essere tutti quanti voi messi a piccoli tavoli tondi, ad esempio. Cammino io in mezzo, cioè rompo la direzione della comunicazione. Meglio ancora, qualcuno ha inventato delle non-conference. Cioè, non proprio negare assolutamente il fatto che ci sia uno depositario del sapere e gli altri tabula rasa che devono imparare. Questo vuol dire, ed è una delle regole del Barcamp, che nessuno è un turista, uno spettatore, sono tutti partecipanti. Tu arrivi lì, se vuoi parli. Ho un argomento, 3 minuti mi servono, devo raccontare come si cracca un videogame. Oppure sposti una sedia, prepari un tavolo, appendi un poster, non ci sono, sono tutti partecipanti in un Barcamp. Questa qua è l'azione fondamentale, perché ognuno di noi ha qualcosa da raccontare o da mostrare agli altri. Il problema è che una tradizionale relazione ex cattedra impedisce che vengano fuori delle forme di creatività come nei gruppi, che rimangono seppellite dentro le persone. Mentre ci sono molti modi in giro dentro la creatività di gruppo, ad esempio, per fare in modo che le nostre competenze vengano fuori e possano arricchire la situazione. A quel punto cosa succede? La mattina stessa del giorno del Barcamp, lì nasce quello che tra virgolette è un convegno, un simposio, perché qualcuno attacca una bacheca al muro e lì con i post-it si crea lo schedule, la scaletta degli interventi, ma solo lì nasce fisicamente, anche nella mente di chi partecipa, il convegno vero e proprio. È come quel calderone che dicevo prima, che non ha forma, perché non ho strumenti, grammatiche per vederlo. Nel momento in cui arriva giù una forma, una griglia, che organizza gli elementi in modo significativo, ad esempio la bacheca con i post-it, allora so che Andrea parla dalle 9 alle 9 e un quarto di come craccare un videogame. Luigina dalle 9 e un quarto alle 9 e 42 le occorre per raccontare la ricetta per le torte salate. Sempre tecnologia abbiamo visto, no? Oh calma, Andrea poteva fare ricette torte salate e Luigina craccare videogame, è uguale, non volevo Absit e Miuria. Però se ben fatto potrebbe venire fuori un casino, un paio di barcampi in Italia sono venuti fuori un casino ingestibile fondamentalmente, ma io ne ho visti almeno un paio, di cui uno qua a Treviso, la Ghirada, dove c'era, che sono venuti fuori delle cose molto belle, perché se si trova quell'equilibrio magico umano tra numero di partecipanti, tipo di argomenti, modalità di partecipazione, spirito giù, magari c'è il sole e non la pioggia, l'affettività del clima generale della situazione è positiva e non negativa, vengono fuori situazioni esplosive. Si impara in un quarto d'ora, grazie a tutti quanti, quello che altrimenti occorrono tre libri e due relatori di quelli barbosi noiosi per imparare, perché avviene chain reaction, fuoco e flammis in fulano, fuoco e fiamme, pirotecnico, numeri, perché semplicemente destrutturando la situazione comunicativa permetto, forse non di costruire argomenti solidi, ma di sicuro di far circolare molto più velocemente, in modo molto più rapido e significativo, le idee che poi nutrono la situazione. Poi ci sarà il tempo per far sedimentare queste posizioni, trasformarle in posizioni, diventeranno dei libri, queste cose, ma se mi occorre una situazione, un brainstorming, fondamentalmente, che però deve essere fatto in un convegno, allora devo inventarmi una forma di convegno che permetta proprio l'emergere di queste cose.